Pro Savings Days are on at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances. Plus, MyLowe's Pro Rewards members get an additional 5% off when you buy 5 or more select GE, Whirlpool, and Electrolux kitchen or laundry major appliances. Lowe's, we help you save. Valid through 123. Discount valid to MyLowe's Pro Rewards members only. Exclusions and other restrictions apply. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for details. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit Lowe's.com/terms for details. Subject to change.
Cari amici, benvenuti in un nuovo episodio di Gandalf Grey Podcast. Oggi vi porterò in un mondo oscuro e affascinante, dove la magia si intreccia con la brutalità della realtà e le leggende prendono vita. Vi accompagnerò nelle prime pagine di un romanzo che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo. The Witcher, il guardiano degli innocenti, di Andrei Sapkowski. Questa è la storia di Geralt Rivia, un cacciatore di mostri dal destino incerto, immerso in un mondo che spesso non si sa distinguere se è tra il bene e il male. Nel primo capitolo entreremo nella locanda di Witma, dove tutto è inizio, un luogo di sussurri, intrighi e oscuri presagi. Mettetevi comodi, lasciatevi trasportare dalla narrazione e preparatevi a varcare la soglia di un universo dove nulla è come sembra. Inizia il viaggio nel mondo di The Witcher. In seguito avrebbero detto che l'uomo era giunto da nord attraverso la porta dei cordai. Era a piedi e conduceva il cavallo carico per le briglie. Era pomeriggio avanzato, le bancherelle dei cordai e dei sellai erano già chiuse e la strada era deserta. Nonostante il caldo, l'uomo aveva un mantello nero gettato sulle spalle. Attirava l'attenzione. Si fermò davanti all'insegna della vecchia Narakoth e rimase un attimo ad ascoltare il brusio delle voci. La locanda, come al solito a quell'ora, traboccava di gente. Lo sconosciuto non entrò nella vecchia Narakoth. Proseguì fino alla fine della strada, dove si trovava una taverna più piccola chiamata La Volpe. Era quasi vuota. Non aveva la migliore delle reputazioni. Il taverniere sollevò la testa da un barile di cetrioli in salamoia e squadrò il cliente. Lo straniero, sempre col mantello indosso, se ne stava davanti al banco, impettito, immobile, in silenzio. «Che vi do?» «Una birra», rispose lo sconosciuto. Aveva una voce sgradevole. Il taverniere si pulì le mani sul grembiule di tela e riempì un boccale di terracotta sberciata. Pur non essendo vecchio, lo sconosciuto aveva quasi tutti i capelli bianchi. Indossava un logoro farsetto di cuoio allacciato al collo e alle braccia. Quando si tolse il mantello, tutti notarono che aveva una spada legata sulla schiena, con una cinghia. Non che vi fosse qualcosa di strano di per sé, Witma, quasi tutti giravano armati, ma nessuno portava la spada sulla schiena come un arco o una faretra. Lo sconosciuto non prese posto al tavolo, tra i pochi clienti, ma rimase al banco, fissando il taverniere con uno sguardo penetrante. Beve un sorso di birra. «Cerco una stanza per la notte». «Non c'è posto, chiedete alla vecchia Narakoth», brontolò il taverniere osservando le scarpe del cliente coperte di polvere e fango. «Preferirei restare qui». Non c'è posto. Il taverniere aveva finemente riconosciuto l'accento del nuovo arrivato. Era un Riv. «Posso pagare», disse lo straniero a bassa voce, come incerto. Fu allora che ebbe inizio tutta quella brutta storia. Uno spirlungone col viso butterato di vaiolo, che dal momento della comparsa dello straniero non gli aveva staccato gli occhi di dosso, si alzò e si avvicinò al banco. I suoi due compagni gli si misero alle spalle e a non più di 3 passi di distanza. «Non c'è posto, furfante, vagabondo di Rivia», gracchiò il butterato, gomito a gomito con lo straniero. Non abbiamo bisogno di gente come te qui a Whitma. Questa è una città pulita. Lo sconosciuto prese il boccale e si allontanò. Lanciò un'occhiata al taverniere, ma quello distolse lo sguardo. Non gli passava neanche per la testa di difendere un Reeve. In fondo, a chi andavano a genio i Reeve? I Reeve sono tutti ladri, continuò il butterato che puzzava di birra e di aglio e di rabbia. Mi senti, bastardo? No, non ti sente, ha le orecchie foderate di sterco, rispose uno dei due compari alle spalle, facendo sghignazzare l'altro. Paga e fila, gridò il butterato. Solo allora lo sconosciuto lo guardò. Prima finisco la birra. Ti aiutiamo noi, sibilò lo spurlungone. Strappò il boccale di mano al Reeve e agguantò la cinghia che gli attraversava il petto. Uno dei suoi amici sollevò il pugno per colpirlo. Lo straniero si dibatté, facendo perdere l'equilibrio al suo aggressore. La spada stridette nel fodero e balenò brevemente al bagliore delle lucerne. Scoppiò un traferuglio, un grido. Uno degli altri clienti si precipitò verso l'uscita. Una sedia cadde di schianto. Le stoviglie di terracotta si sparsero sul pavimento con grande rumore sordo. Il taverniere fissava con le labbra tremanti il viso orrendamente squarciato dello spirlungone che con le dita aggrappate all'orlo del banco scivolò e sparì dalla sua vista come se stesse annegando. Gli altri due giacevano sul pavimento. Uno era immobile, l'altro si contorceva tremante in una pozza scura che si allargava a vista d'occhio. L'aria vibrò di un urlo di donna acuto, isterico, che lacerò le orecchie. Il taverniere ebbe un sussulto e vomitò. Teso e attento, lo sconosciuto arretrò verso la parete. Teneva la spada con tutte e due le mani, fendendo l'aria con la punta della lama. Nessuno si mosse. Il terrore, come un fango gelido, ricopriva i visi, bloccava le membra, serrava le gole. Tre guardie fecero irruzione nella taverna con gran strepito e rumore di ferraglia. Dovevano trovarsi nei paraggi. Tenevano pronti i bastoni foderati di cuoio, ma alla vista dei cadaveri misero subito mano alle spade. Il Reeve incollò la schiena al muro e con la sinistra estrasse uno stiletto dal gambale. «Giù le armi, vieni con noi!» gridò una delle guardie stremate. La seconda guardia diede un calcio al tavolo che le impediva di avvicinarsi al Reeve. «Corri a chiamare rinforzi, Tresca!» gridò la terza che era rimasta accanto alla porta. «Non ce n'è bisogno», disse lo sconosciuto abbassando la spada. «Vengo da solo». «Verrai, figlio di cane, ma legato ad una corda». «Lascia la spada se non vuoi che ti spacchi la testa», urlò la guardia tremando. Il Reeve si raddrizzò, infilò fulmineo la spada sotto l'ascella sinistra, quindi sollevato il braccio destro in direzione delle guardie, tracciò svelto un segno complicato in aria. Si videro allora scintillare i chiodi di cui erano finemente guarnite le maniche del falsetto di cuoio, dal polso fino al gomito. Le guardie indietreggiarono all'istante, riparandosi il viso con gli avambracci. Uno dei clienti si sbalzò di scatto. Un altro corse verso l'uscita. La donna gridò ancora in maniera selvaggia, spaventosa. «Vengo da solo», ripeté lo sconosciuto, con voce sonora e metallica. «E voi tre mi camminerete davanti. Portatemi dal borgomastro. Non conosco la strada». «Sì, signore», borbottò una delle guardie abbassando la testa. Poi si avviò verso la porta, guardandosi intorno con aria incerta. Le altre le andarono appresso camminando lì indietro alla svelta. Lo sconosciuto le seguì, infilando la spada nel fodero e lo stiletto nel gambale. Quando passarono accanto ai tavoli, i clienti si scoprirono il viso con i lembi dei farsetti. Belerad, borgomastro di Whitsima, si grattò il mento pensando al da farsi. Non era superstizioso né vile, ma l'idea di rimanere a quattro occhi con quell'uomo dei capelli bianchi lo metteva a disagio. Alla fine si decise. «Uscite!» ordinò alle guardie. «E tu siediti!» «No, non qui, più lontano!» Lo sconosciuto si sedette. Non aveva più né la spada né il mantello nero. Velerad prese a giocherellare con la pesante mazza posata sul tavolo. «Ti ascolto, sono Velerad, borgomastro di Whitma. Cos'hai da dirmi?» signor brigante, prima che ti faccia gettare nelle segrete. 3 uomini uccisi, un tentativo di incantesimo, niente male, davvero niente male. Per imprese del genere qui a Wizima si finisce impalati. Ma siccome sono un uomo giusto, prima ti ascolterò. Parla. Il Riv si slacciò il farsetto e ne estrasse un rotolo di pelle di capra bianca. Questi li attaccate ai crocicchi delle taverne, è vero? Quello che c'è scritto? Velerat guardò le rune incise nella pelle. Ah, è di questo che si tratta dunque. Perché non ci ho pensato subito? Sì, è vero, verissimo. C'è la firma di Refoltest, signore di Temeria. Perciò è vero. Ma un edito è una cosa, la legge è un'altra. Qui a Wizima sono io il responsabile della legge e dell'ordine e io non permetto che si compiano degli assassini, intesi? Il Riva annuì. Velerad sbuffò di rabbia. Hai l'emblema di Strigo? Lo sconosciuto infilò di nuovo la mano nell'apertura del falsetto e ne estrasse una catena d'argento cui era appeso un medaglione tondo raffigurante una testa di lupo che digrigna i denti. «Ce l'hai un nome? Dammene uno qualsiasi. Non chiedo per curiosità, ma solo per facilitare la conversazione. Mi chiamo Geralt. Vada per Geralt, di Rivia, a giudicare dall'accento. Di Rivia. Bene, sai una cosa, Geralt? Questa roba...» Velerad diede un colpetto all'editto col palmo aperto. «Lascia perdere». È una faccenda seria. Ci hanno già provato in tanti. Sai, amico, non è come dare una lezione a un pendaglio da forca. Lo so, è il mio mestiere, borgomastro. L'edito parla di una ricompensa di 3.000 oren. Velerad fece una smorfia. Già, 3.000. E la mano della principessa, a quanto si dice, sebbene Sua Altezza Foltest non abbia fatto scrivere nulla del genere. La principessa non mi interessa. «Si parla di 3.000 oren», disse con calma Geralt, che sedeva immobile con le mani sulle ginocchia. «Che tempi orribili! Solo 20 anni fa chi avrebbe mai pensato, anche solo dopo una bevuta, che sarebbero esistite certe professioni? Strighe, assassini, ambulanti, di basilischi, domatori di draghi. Geralt, nella tua corporazione è permesso bere la birra? Certo». Velerad batté le mani. «Birra!» ordinò. «E tu, Geralt, vieni a sederti più vicino». «Ma sì, me ne infischio». La birra era fresca e schiumosa. Velerad continuò la sua tirata bevendo una sorsata dal boccale. «Viviamo davvero in tempi orribili. Si è moltiplicato ogni genere di feccia. Le montagne di Makmar brulicano addirittura di Bobocca. Un tempo nei boschi li sentivi al massimo ululare i lupi, adesso ti imbatti solo in fantasmi e Borovic. Dunque ti giri e incontri un licantropo o un'altra diavoleria. Nelle campagne ondine e le fate maligne rapiscono i bambini, ormai ne spariscono a centinaia. Spuntano malattie di cui una volta nessuno aveva mai sentito parlare, roba da far accapponare la pelle. E per completare il quadro, ecco, esclamò spingendo il rotolo di pelle sul piano del tavolo. Non c'è da stupirsi, Geralt, che i vostri servigi siano tanto richiesti. Geralt sollevò la testa. Questo è un editto del re, borgomastro. Conoscete i dettagli? Velerad si appoggiò allo schienale della sedia e intrecciò le mani sulla pancia. I dettagli, dici? Certo che li conosco. Non sono informazioni di prima mano, ma le ho avute da fonti attendibili. È proprio quello che mi interessa. Velerad mandò giù un sorso di birra, abbassò la voce. Sei testardo. Come vuoi, ascolta. Quando Sua Altezza Folerest era principe sotto il regno del vecchio Meddel, suo padre, ci aveva già fatto vedere di che cosa era capace. Ed era capace di molto. Contavamo che con l'età sarebbe cambiato, invece poco dopo la sua incoronazione, Folerest ha superato se stesso. Siamo rimasti tutti di sasso. Per fartela breve, ha messo incinta sua sorella Adda. Adda era più piccola di lui e quei due stavano sempre insieme, ma nessuno sospettava nulla. Beh, forse la regina, insomma. Di punto in bianco vediamo Adda con la pancia grossa e Foltest comincia a parlare di nozze con la sorella. Ci pensi, Gerald? La situazione si è fatta terribilmente tesa perché Vizmir di Norvigard aveva pensato di dare in sposa a Foltest sua figlia, Dalkar, e aveva mandato un'ambasceria. Ci ha toccato agguantare il re per le braccia e per le gambe pur di impedirgli di correre a insultare gli emissari. Fortunatamente ci siamo riusciti, altrimenti per vendicare l'offesa di Vizmir ci avrebbe sbudellato. Poi, grazie anche all'aiuto di Adda, che aveva una notevole influenza sul fratello, siamo riusciti a dissuadere quel moccioso da un matrimonio affrettato. Infine, a tempo debito, Adda ha partorito. Ma come? Ora stammi bene a sentire, perché qui viene il bello. Non sono stati in molti a vedere che cosa ha partorito, ma una levatrice si è uccisa gettandosi da una finestra della torre e l'altra è impazzita ed è tuttora un po' toccata. Perciò io credo che la bastarda non si dovesse essere una bellezza. Si trattava di una bambina, del resto è morta subito quando, a quanto mi risulta, nessuno si è scapicollato a tagliare il cordone ombelicale. Adda, per sua fortuna, non è sopravvissuta al parto. E infine, amico mio, Foltest si è dimostrato di nuovo un babbeo. Avrebbe dovuto far bruciare la bastarda, o che so, seppellirla in un luogo sperduto o conservarla in un sarcofago nei sotterranei del castello. Gerald alzò la testa. È un po' tardi recriminare. In ogni caso si sarebbe dovuto convocare uno dei saggi. Parli di quei ciarlatani con le stelle sul cappello? Certo, sono accorsi a decine, ma solo dopo che si era scoperto che cosa c'era nel sarcofago e cosa ne scivolava fuori di notte. Ma non è accaduto subito, oh no. Nei 7 anni successivi alla sepoltura è stato tutto tranquillo. Finché una notte, c'era una luna piena, nel castello non è risuonato un gran frastuono, grida e scompiglio. Inutile dilungarsi, sai di che si tratta, l'hai letto nell'edito. Nella bara la bambina era cresciuta di parecchio e le erano spuntate anche dei bei denti. Insomma, si era trasformata in una strige. Peccato che tu non abbia visto i cadaveri. Io li ho visti. Ti saresti sicuramente tenuto alla larga da Whitman. Gerald taceva. Insomma, come ho già detto, Foltest ha convocato un'intera schiera di maghi. Facevano a gara chi urlava più forte. C'è mancato poco che le dessero di santa ragione. Con quei bastoni che si portano sempre dietro. Certo, per scacciare i cani quando glieli aizzano contro. E credo che accada regolarmente. Se hai un'opinione diversa sui maghi, e col mestiere che fai deve essere così, ti chiedo scusa, Gerald, ma per me sono soltanto degli scrocconi e degli imbecilli. Voi strighi suscitate maggior fiducia nella gente. Perlomeno siete, come dire, concreti. Gerald sorrise senza commentare. Il borgomastro diede un'altra occhiata al boccale, quindi versò dell'altra birra a sé e a Riv. Ma veniamo al sodo. I consigli di alcuni maghi non sembrano affatto sciocchi. Uno aveva proposto di bruciare la strighe insieme col castello e col sarcofago, un altro di mozzarle la testa con una vanga, altri ancora di ficcarle dei paletti di tremolo in varie parti del corpo, naturalmente di giorno quando la diavolessa dormiva nella bara, stremata dai piaceri notturni. Purtroppo un giorno è saltato fuori uno, un buffone con un berretto a punta sul cranio pelato, un eremita, gobbo, e si è messo a dire che si trattava solo di un incantesimo, che sarebbe stato possibile infrangerlo e che la stige sarebbe tornata ad essere la figlia del Foltest, bella come il sole. Occorreva soltanto passare una notte intera nella cripta, ed era fatta. Quindi immagina un po', Gerald, che scimunito era. È andato a pernottare nel maniero. Come facile intuire, di lui non è rimasto granché, forse solo il berretto e il bastone. Ma Foltest si è aggrappato a quell'idea come una lappola al pelo di un cane. Ha proibito qualsiasi tentativo di uccidere la stige e ha convocato a Whitma ciarlatani di tutti gli angoli del paese affinché rompessero l'incantesimo e trasformassero di nuovo quel mostro nella figlia del re. Era una compagnia pittoresca, non c'è che dire. Meggere deformi, luridi sciancati, infestati dei pidocchi, facevano davvero pietà, amico mio, e giù a fare magie, soprattutto davanti alla scodella ed un boccale. Certo, alcuni sono stati smascherati e alla svelta da Foltest e dal consiglio. Altri sono perfino stati messi al palo, ma pochi, troppo pochi, io ce li avrei messi tutti, al primo all'ultimo. Inutile aggiungere che nel frattempo la Stige continuava a divorare chiunque capitasse a tiro, senza prestare la minima attenzione a quegli imbroglioni e alle loro formule magiche. E che Foltest non vive più nel castello, non ci vive più nessuno ormai. Velerad si interruppe a breve e beve un sorso di birra. Lo strigo staceva. È da 6 anni che va avanti così, Geralt, perché la cosa è nata più o meno 14 anni fa. Nel frattempo abbiamo avuto altre preoccupazioni. Abbiamo combattuto contro Vizmir di Novigrad, ma per motivi seri, comprensibili, volevano spostare certi pali conficcati e questa volta non si trattava né di figlie né di nozze tra membri di famiglie reali. Foltest, tra parentesi, ormai comincia a parlare di matrimonio e guarda i ritratti inviati dalle corti vicine che prima era solito gettare nella latrina. Ma ogni tanto viene di nuovo assalito dalla sua ossessione e manda uomini a cavallo a cercare altri maghi. E ha promesso anche una ricompensa, 3.000 oren, che hanno attirato qui qualche testa calda, cavalieri erranti e perfino un pastore, un idiota noto in tutta la regione che riposi in pace. Quanto alla la Stige fa la brava, soltanto di quando in quando divora qualcuno. Bisogna farci l'abitudine. E poi gli eroi che provano a rompere l'incantesimo, almeno qualcosa di utile lo fanno, perché il mostro si rimpinza lì sul posto e non gironzola fuori del maniero. Foltest ha un nuovo castello, bellissimo. Geralt alzò la testa. 6 anni, e in 6 anni nessuno ha risolto il problema. Velerad gli lanciò un'occhiata penetrante. Certo che no, perché è un problema impossibile da risolvere, e conviene che lui si rassegni. Parlo di Foltest, il nostro grazioso e amato signore, che continua ancora a far affiggere l'editto ai crocicchi. Ma a quanto pare di volontari diminuiscono. È vero che di recente se n'è presentato uno, ma voleva assolutamente 3.000 ore in anticipo. Perciò l'abbiamo ficcato in un sacco e l'abbiamo buttato nel lago. Gli imbroglioni non mancano. No, anzi, concordo il borgomastro senza distogliere lo sguardo dallo strigo. Perciò quando andrai al castello non chiedere l'oro in anticipo, sempre che tu ci vada. Ci andrò. Ma sì, sono affari tuoi, però ricorda il mio consiglio. Quanto alla ricompensa, da qualche tempo si è cominciato ad accennare all'altra sua metà. E te ne ho parlato. La mano della principessa. Non so di chi sia l'idea, ma se la Stige è come dicono, si tratta di uno scherzo straordinariamente macabro. Eppure non sono mancati tipi tanto imbecilli da precipitarsi al galoppo al maniero non appena si è diffusa la voce che c'era l'occasione di entrare a far parte della famiglia reale. Più precisamente 2 apprendisti ciabattini. Perché i ciabattini sono così stupidi, Geralt? Non lo so. E qualche altro strigo borgomastro? Qualche strigo ha tentato? Qualcuno ce n'è stato, e come? Il più delle volte quando sentivano che bisognava rompere l'incantesimo gettato sulla Strige e non ucciderla, scrollavano le spalle e se ne andavano. Per questo il mio rispetto per loro è notevole e cresciuto. Poi ne è venuto uno, era più giovane di te e il nome non lo ricordo, sempre che l'abbia detto lui ha tentato. Ebbene, la principessa dei denti acuminati ha sparpagliato le sue budelle in un vasto raggio, fino a metà della distanza della percorsa di una freccia. Geralt annuì. Ce ne sono stati altri? Sì, ce n'è stato un altro. Vera rimase per un istante in silenzio. Lo strigo non gli mise fretta. Già, un altro c'è stato all'inizio quando Foltest ha minacciato di impiccarlo se avesse ucciso o storpiato la Stinge. Si è limitato a ridere e ha cominciato a fare fagotto. Ma poi, Vera abbassò la voce quasi in un sussurro, chinandosi sul tavolo, ma poi ha accettato l'incarico. Vedi, Geralt, qui a Witzman ci sono alcune persone intelligenti, anche in posizioni altolocate, cui tutta questa faccenda è venuta a noia. Cora voce che queste persone lo abbiano convinto in segreto a uccidere la Stinge, senza perdersi in troppe cerimonie o sortileggi, per poi dire che l'incantesimo non aveva funzionato. Che so che la figlia era caduta dalle scale. Insomma, che era successo un incidente durante l'operazione. Il re certo si sarebbe infuriato e avrebbe rifiutato di pagare gli Oren di ricompensa, ma la cosa sarebbe finita lì. Quel farabutto di Strigo ha replicato che se il lavoro doveva essere fatto gratis, tanto valeva che la Stige si andassero da soli. Beh, che potevano fare? Hanno raccolto una somma, hanno mercanteggiato, ma non è servito a niente. Gero sollevò le sopracciglia. A niente, ti dico, lo Strigo non ha voluto agire subito la prima notte. Ha gironzolato, è stato in agguato, ha vagato per dintorni e infine dicono che abbia visto la Stige, senza dubbio in azione, perché il mostro non esce di certo dalla cripta solo per sgranchirsi le gambe. Dunque l'ha vista e quella notte stessa è scappato, senza una parola di commiato. Gerard tosse leggermente le labbra in quello che doveva essere un sorriso. Senza dubbio quelle persone intelligenti hanno ancora il denaro, no? Gli strighi non si fanno pagare in anticipo. Sì, ce l'hanno, senz'altro. E non gira voce su quant'è. Vera scoprì i denti con un sorriso. C'è chi parla di 800 oren. Gerard scosse la testa. Chi di 1000, borbottò il borgomastro. Poco considerato le voci che ingigantiscono il tutto. In fondo il re ne dà 3000. Più la mano della figlia, non dimenticarlo, precisò Veral in tono beffardo. Ma che ne parliamo a fare? Sa che non vedrai mai quei 3000 oren. Come sarebbe a dire? Il borgomastro batté la mano sul tavolo. Gerald, non rovinare l'idea che mi son fatto degli strighi. La cosa va avanti da più di 6 anni. La Strige fa fuori fino a 500 persone all'anno. Adesso un po' meno perché tutti si tengono alla larga dal castello. No, amico mio, io non credo agli incantesimi. Ho visto tante cose e credo fino a un certo punto. Si capisce nella perizia di maghi e strighi. Ma questa faccenda di liberare la Stinge dall'incantesimo è una frottola ideata da quel vecchio gobbo bavoso, rimbecillito dal cibo da eremita, una frottola a cui non crede più nessuno, a parte Foltest. No, Gerald, Adda ha partorito una Stige perché è andata a letto con suo fratello e questa è la verità. E nessun incantesimo potrà farci niente. La Stige, come tutte le sue simili, divora la gente e va uccisa tutto qui. Ascolta, 2 anni fa certi montanari di un villaggio sperduto nel Makam hanno affrontato compatti un drago che mangiava le loro pecore. Lo hanno ammazzato a colpi di stanghe e non hanno neanche ritenuto opportuno vantarsene più di tanto. Ed in noi di Wizma invece siamo qui ad aspettare un miracolo e ad ogni luna piena spranghiamo le porte o leghiamo i criminali a un palo davanti al maniero, fiduciosi che il mostro li divorerà e tornerà nella sua bara. Lo strigo sorrise. Niente male come metodo. La criminalità è diminuita? Neanche un po'. Per andare al castello, quello nuovo, da dove si passa? Ti accompagnerò io stesso. E che mi dici della proposta avanzata da quelle persone intelligenti? Borgomastro, perché hai tanta fretta? Indipendentemente dai miei propositi, durante l'operazione può davvero aver luogo un incidente. Allora quelle persone intelligenti dovranno pensare a come salvarmi dall'ira del re e preparare i 1500 oren di cui si mormora. Si era detto 1000. No, signor Verald, ribatté Gerard in tono fermo. Lo strigo a cui ne davate 1000 è scappato alla sola vista della Stige, senza neanche provare a tirare sul prezzo. Questo significa che il rischio è superiore ai 1000 oren. Se sarà superiore anche ai 1500, si vedrà. Naturalmente, prima di andarmene prenderò il commiato. Verald si grattò la testa. Gerald, 1500. No, borgomastro, non è un lavoro facile. Il re ne dà 3000 e devo dirvi che a volte infrangere un incantesimo è più facile che uccidere. In fondo, se fosse stato così semplice, uno dei miei predecessori avrebbe ammazzato il mostro. O pensate che si siano fatti divorare solo per paura del re? Velerad annuì con aria mesta. E va bene, amico mio, siamo intesi. ma davanti a Foltest non fare parole sulla possibilità di un incidente durante l'operazione. Te lo consiglio di tutto cuore. Foltest era snello e aveva un viso bello, molto bello, troppo bello. Non aveva ancora 40 anni, stimò lo Stigo. Era seduto su un nano scolpito in legno nero, con le gambe allungate verso il camino, davanti al quale si scaldavano due cani. Accanto a lui, su di una cassapanca, sedeva un uomo anziano, dalla barba lunga e di costituzione robusta. Alle spalle del re stava ritto un altro uomo riccamente vestito, il viso dall'espressione fiera, un nobile. «Uno strigo di Rivia», disse il re dopo un breve silenzio calato alla fine del discorso introduttivo di Velerad. «Sì, sire», Geralt chinò la testa. «Per quale motivo ti sei imbiancato così?» «Per gli incantesimi? Vedo che non sei vecchio». «Bene, bene, è uno scherzo, non dire niente. Hai qualche esperienza, oso supporre?» «Sì, sire, le ascolterei volentieri». Geralt si inchinò ancora di più. «Eppure sapete bene, sire, che il nostro codice ci vieta di parlare di ciò che facciamo». «Un codice comodo, signor Strigo, molto comodo. Ma insomma, senza entrare in dettagli, hai avuto a che fare con Borowski?» «Sì». «Con vampiri e lerni?» «Sì, anche». Foltest editò. «E con strighi?» Geralt sollevò la testa e fissò nel re negli occhi. «Anche». Foltest distorse lo sguardo. «Velerad, vi ascolto, sire. Lo hai messo al corrente dei particolari?» «Sì, sire. Sostiene che sia possibile spezzare l'incantesimo». «Ah, questo lo so da un pezzo. Ma in che modo, signor Strigo?» «Ah, giusto, dimenticavo il codice. Bene, solo una piccola osservazione. Qui da me sono già venuti alcuni dei vostri colleghi. Velerad gliel'ha detto?» «Bene, dunque io so che la vostra specialità è più uccidere che non sciogliere incantesimi». «Beh, è escluso. Se mia figlia cadrà un solo capello dalla testa, metterai la tua testa sul ceppo». «Questo è quanto. Ostrid e voi, signor Segelin, rimanete qui, fornirete tutte le informazioni che vuole. Fanno sempre tante domande gli strighi. Dategli da mangiare e un alloggio al castello, e che non gironzoli per le bettole». Il re si alzò, fischiò ai cani e si avviò verso la porta, smuovendo la paglia che ricopriva il pavimento. Sulla soglia si girò. «Se riesci, Strigo, il premio è tuo, e magari se farai un bel lavoro aggiungerò qualcos'altro. Naturalmente le frottole che circolano tra la prebaglia sulle nozze con la principessa non contengono una sola parola di verità. Non crederai forse che darei mia figlia in sposa a un vagabondo qualunque?» «No, sire, non credo». «Bene, questo dimostra che hai un po' di sale in zucca». Foltest uscì chiudendosi la porta alle spalle. Velerad e i nobili, che fino a quel momento erano rimasti in piedi, si sedettero subito al tavolo. Il borgomastro vuotò la coppa del re, ancora mezza piena, lanciò un'occhiata alla brocca e imprecò. Ostrid, che aveva occupato la poltrona di Foltest, guardava lo strigo da sotto in su, accarezzando i braccioli scolpiti. Segelin, il barbuto, fece un cenno a Geralt. «Siedi, signor Strigo, siedi. Ti sarà subito portata la cena. Di cosa desideri parlare?» «Il borgomastro, Velerad, deve averti già messo al corrente di tutto, lo conosco, e so che è più probabile che abbia detto troppo che non troppo poco». «Ho solo alcune domande, ti ascoltiamo». A sentire il borgomastro, dopo la comparsa della Stige, il re ha convocato molti saggi. «È vero, ma non dire Stige, di principessa. Meglio che davanti al re eviti certi errori, e guai se ne conseguono». «Tra i saggi c'era qualcuno di noto, di celebre?» «Sì, ce ne sono stati». «Allora, e in seguito, i nomi non li ricordo. E voi, signor Ostrid?» «No», rispose il nobile, «ma so che alcuni godevano di fama e rispetto e se ne è parlato tanto». «Concordavano sul fatto che fosse possibile annientare il sortilegio?» Sogelin sorrise. «Erano tutt'altro che concordi di qualsiasi argomento, ma questa opinione è stata espressa. Doveva trattarsi di un'operazione facile, che non richiudeva neppure la capacità magiche. Ma quando ho capito, Sarebbe bastato che qualcuno passasse la notte nel sotterraneo, accanto al sarcofago, dal tramonto al sole, al terzo canto del gallo. «Un gioco da ragazzi», sbuffò Verrad. «Vorrei sentire una descrizione della principessa». Verrad si alzò di scatto dalla seggiola. «La principessa ha l'aspetto di una stige», urlò. «Della stige più stigesca di cui non si sia mai sentito parlare. Sua Altezza, la figlia del re, quella maledetta bastarda, è alta quanto 4 cubiti, ricorda un barile di birra e ha la bocca che va da un orecchio all'altro, piena di denti aguzzi come stiletti, occhi scarlati, irsuti, capelli rossicci, le zampe anteriori artigliate come quelle di un gatto selvatico, le penzolano fino a terra. Mi stupisco che non abbiano ancora cominciato a mandare le sue miniature alle corti alleate. Ormai la principessa, che la peste la soffochi, ha 14 anni ed è ora di pensare di darla in sposa a qualche principe. Dominati, borgomastro. Ostrich gli accigliò lanciandogli un'occhiata in direzione della porta. Segelin fece un lieve sorriso. La descrizione sarebbe così pittoresca e abbastanza precisa ed era questo che permetteva al signor Strigo, no? Non è vero? Veler ha dimenticato di aggiungere che la principessa si muove con incredibile rapidità e che è molto forte, più forte di quanto si potrebbe dedurre dalla sua altezza e dalla sua costituzione. Che abbia 14 anni è un fatto, per quanta importanza possa avere. Ce l'ha. «Gli assalti hanno luogo solo durante la luna piena?» disse lo strigo. «Quelli fuori dal castello sì», rispose Segelin. «Al suo interno la gente è sempre morta, a prescindere dalle fasi lunari, ma lei esce solo durante la luna piena e non sempre». «C'è stato almeno un caso di attacco di giorno?» «No, di giorno no». «Divora sempre le vittime?» Velerad sputò con violenza sulla paglia. «Che il diavolo ti porti, Gerelal. Al momenti arriverà la cena. Qua. Le divora, le addenta, le abbandona e la cosa varia probabilmente a secondo dell'umore. A uno ha solo staccato la testa con un morso. Qualcuno l'ha sventrato, qualcun altro l'ha rosicchiato a puntino fino all'osso. Si può dire, figlia di puttana? Attento, Velerad, di pure quello che vuoi sulla strige, ma non insultare Adda, in mia presenza, come non osi farlo in presenza del re. Sibilò Ostrich. «C'è stato qualcuno che sia sopravvissuto al suo assalto?» chiese lo strigo, apparentemente non prestando attenzione allo scatto del nobile. Segelin e Ostrich si scambiarono un'occhiata. «Sì», disse il barbuto, «proprio all'inizio, 6 anni fa, si è gettata su 2 soldati di guardia alla cripta. Uno di loro è riuscito a scappare e in seguito c'è stato il mugnaio che ha attaccato nei pressi della città, ricordate?» aggiunse Velerad. Il giorno seguente, a tarda sera, il mugnaio venne portato nella stanzetta sopra il corpo di guardia dove era stato alloggiato lo strigo. A condurvelo fu un soldato che indossava un mantello col cappuccio. Il colloquio non ebbe grandi esiti. Il mugnaio era spaventato, farfugliava, balbettava. Per lo strigo erano più eloquenti le sue cicatrici. La stige aveva un'impressionante apertura mandibolare e i denti dovevano essere veramente aguzzi, tra cui canini superiori lunghissimi, 4, 2 su ciascun lato. Gli artigli erano sicuramente più accomunati di quelli dei gatti selvatici, sebbene meno ricurvi. D'altronde era solo grazie a ciò che il mugnaio era riuscito a liberarsi. Terminato l'esame, Gerald fece un cenno di congedo al mugnaio e al soldato. Questi spinse l'uomo fuori dalla porta e si tolse il cappuccio. Era Foltest in persona. «Siedi pure, non stare in piedi», disse il re. «Non è una visita ufficiale. Soddisfatto del colloquio? Ho sentito che questa mattina sei stato al maniero». «Sì, sire. Quando passerai all'azione?» «Alla luna piena, mancano 4 giorni dopo la luna piena». «Preferisci studiarla prima?» «Non è necessario, ma una volta sazia, la principessa sarà meno agile». «La stige, maestro, la stige. Non trastulliamoci con la diplomazia. Soltanto poi diverrà una principessa. Del resto è proprio di questo che sono venuto a parlarti. Dimmi, inviano un ufficiale, in maniera chiara e succinta, lo diventerà o no? E non nasconderti dietro a nessun codice. Gerald si strofinò la fronte. Maestà, confermo che è possibile spezzare l'incantesimo. E se non sbaglio, basta davvero trascorrere una notte nel castello. Il terzo canto del gallo, sempre che lo sorprenda fuori dal sarcofago, eliminerà il sortilegio. Così di solito si procede con gli stigi. È tanto semplice? Non lo è affatto. Tanto per cominciare bisogna sopravvivere nella notte. Sono anche possibili eccezioni alla regola, per esempio che occorra non una notte ma tre consecutive. Ci sono anche casi, disperati. Foltest ebbe un motto di stizza. Già alcuni me lo ripetono in continuazione. Bisogna uccidere il mostro perché è un caso ineguagliabile. Maestro, sono certo che te ne hanno parlato, eh? Ti hanno chiesto di ammazzare la mangiauomini senza tante cerimonie, subito, e di dire al re che è stato impossibile fare altrimenti. Il re non ti pagherà, ti pagheremo noi. Un metodo molto comodo e a buon mercato, perché il re farà decapitare o impiccare lo stigo e l'oro rimarrà nelle loro tasche. Il re farà davvero decapitare lo stigo? Chiese Gerald con una smorfia. Foltest fissò per un lungo istante Gerald negli occhi. Il re non lo sa, ma sarà meglio che lo stigo tenga in considerazione questa eventualità. Ora fu Gerald a rimanere in silenzio. Dopo un po' disse: «Ho intenzione di fare tutto quanto è in mio potere, ma se andasse male difenderò la mia vita. Anche voi, sire, dovete tenere in considerazione questa eventualità». Foltest si alzò. «Non mi capisci. Non si tratta di questo. È chiaro che se il gioco si farà duro la ucciderai, che mi piaccia o no, perché in caso contrario lei sarà lei a ucciderti, in maniera certa e irrevocabile. Non lo sbandiero i 420, ma non punirei nessuno che l'ammazzasse per legittima difesa. Tuttavia, non permetterò che l'ammazzino senza provare a salvarla. Hanno già tentato di incendiare il vecchio castello, le hanno tirato le frecce, hanno scavato le fosse, hanno teso trappole e lacci, finché non ho fatto impiccare qualcuno. Ma non si tratta di questo. Maestro, stammi a sentire. Vi ascolto. Se ho capito, dopo il terzo canto del gallo non ci sarà più una stige. Che cosa ci sarà dunque? Se andrà tutto bene, una ragazza di 14 anni, con gli occhi scarlati e i denti da coccodrillo? Una normale ragazza di 14 anni, ma solo, ebbene, solo dal punto di vista fisico. Eccomi servito. E dal punto di vista psichico? Tutti i giorni un secchio di sangue a colazione? Un cosciotto di fanciulla? No, dal punto di vista psichico impossibile dirsi. Credo che sarà a livello, che so, di una bambina di 3-4 anni. Per un lungo periodo richiederà molte cure. È chiaro, maestro? Dite. Potrebbe avere una ricaduta in seguito? Lo stigo tacque. Ah, potrebbe. E in tal caso? Se morisse dopo essere rimasta priva di sensi a lungo, per parecchi giorni occorrerà bruciare il corpo e alla svelta. Foltest si incupì. Però non credo che si arriverà a questo. Per sicurezza, sire, vi darò alcune indicazioni su come limitare il pericolo. Fin da ora? Non è troppo presto, maestro? E se... Fin da ora, la interruppe il Riv. Può succedere di tutto, maestà. Può succedere che la mattina troviate nella cripta la principessa liberata dall'incantesimo e il mio cadavere. Davvero? Nonostante la mia autorizzazione alla legittima difesa? Alla quale, mi sembra, non hai dato molta importanza. È una faccenda seria, maestà. Il rischio è grande. Perciò ascoltate. La principessa dovrà portare sempre al collo uno zaffiro, di preferenza con un'inclusione appeso a una catenina d'argento. Sempre giorno e notte. Che cos'è un'inclusione? Uno zaffiro con una bollicina d'aria all'interno, della pietra. Inoltre, di quando in quando bisognerà bruciare rami di ginepro o di ginestra o nocciolo nel camino della sua stanza da letto. Foltest si fece pensieroso. Grazie dei consigli, maestro, li eseguirò se... Ma adesso sta a te ascoltarmi attentamente. Se constaterai che è un caso disperato, uccidila. se spezzerai l'incantesimo, ma la ragazza non sarà normale, se avrai anche il minimo dubbio di non essere riuscito del tutto, uccidila ugualmente. Non avere paura, non avrai nulla da temere da parte mia. Ti griderò davanti alla gente, ti caccerò dal castello e dalla città, nient'altro. Naturalmente non ti darò nessuna ricompensa, ma forse qualche cosa riuscirai a rimediare. Tu sai da chi. Rimasero un istante in silenzio. Geralt era la prima volta che Foltest si rivolgeva a uno strigo per nome. Vi ascolto. Quanto c'è di vero nella diceria che la bambina è nata così e non altrimenti perché Adda era mia sorella? Non molto. Bisogna che qualcuno lanci un incantesimo. I sortileggi non si lanciano da soli, ma penso che in qualche modo il legame con vostra sorella sia stato la causa dell'incantesimo e dunque anche di questa conseguenza. Lo pensavo anch'io, è quello che hanno detto alcuni saggi, anche se non tutti. Geralt, come hanno origine queste cose? Gli incantesimi, la magia? Non lo so, maestà. Sono i saggi a occuparsi dello studio delle cause di certi fenomeni. A noi strighi basta sapere che essi possono essere provocati da una volontà concentrata. E come combatterli? Uccidendo? Più delle volte. Del resto è proprio per questo che il più delle volte ci pagano. Sono in pochi a chiederci di spezzare incantesimi, maestà. Di regola la gente vuole semplicemente difendersi da un pericolo. Poi, se un mostro ha qualcuno sulla coscienza, interviene anche la motivazione della vendetta. Il re si alzò, fece alcuni passi nella stanza e si fermò davanti alla spada appesa alla parete. «Con quella?» chiese guardandolo. «No, quella è per gli umani. Ne ho sentito parlare. Sai una cosa, Geralt? Verrò con te nella cripta. È escluso». Foltest si girò con gli occhi sfavillanti. «Mago, sai che non l'ho mai vista?» Né appena nata né dopo avevo paura. Potrei non avere più l'occasione, non è vero? Ho almeno il diritto di vedere come la ucciderai? Lo ripeto, è escluso. Significa morte sicura, anche per me. Se la mia attenzione e la mia volontà si indeboliscono, no, maestà. Foltest si girò e si avviò verso la porta. Per un attimo Geralt ebbe l'impressione che sarebbe uscito senza dire una parola, senza un gesto di commiato, ma il re si fermò e gli lanciò un'occhiata. «Mi ispiri fiducia, anche se so che razza di furfante sei. Mi hanno raccontato che cosa è successo alla taverna. Sono sicuro che hai ucciso quelle canaglie unicamente per far parlare di te, per spaventare la gente, per spaventare me. Mi sembra evidente che avresti potuto dar loro una lezione senza bisogno di mandarle all'altro mondo. Temo che non saprò mai se andrai a salvare mia figlia o a ucciderla. Ma consento. Devo consentire. Sai perché?» Geralt non rispose. «Perché penso. Penso che soffra. Non è così?» Lo strigo fissò i suoi occhi penetranti sul re. Non annuì, non chinò la testa, non fece il minimo gesto, ma Foltest capì, conosceva la risposta. Geralt gettò l'ultima occhiata dalla finestra del vecchio castello. Tornò al tavolo impolverato al quale si stava preparando senza fretta in una delle stanze deserte e saccheggiate. Di tempo, lo sapeva, ne aveva molto. La stige non avrebbe lasciato la cripta prima di mezzanotte. Sul tavolo davanti a sé aveva una piccola cassetta con le guarnizioni di ferro. L'aprì. All'interno, stipate l'una accanto all'altra, in scomparti foderati di erba secca, c'erano alcune boccette di vetro scuro. Ne tirò fuori 3. Poi raccolse dal pavimento un fagotto oblungo avvolto alla belle meglio in pelli di pecora e legato con una cinghia. Lo aprì e ne estrasse una spada dall'impugnatura decorata, infilata in un luccicante fodero nero ricoperto di file di segni e simboli runici. Denudò la lama, che brillò di un bagliore sfavillante. Era di puro argento. Geralt sussurrò una formula e beve in successione il contenuto di 2 delle boccette, posando in mano a sinistra sulla lama della spada dopo ogni sorso. Poi, avvolgendosi con cura nel mantello nero, si sedette sul pavimento della stanza. Non c'erano sedie, come del resto in tutto il castello. Sedeva immobile a occhi chiusi, il suo respiro inizialmente uniforme a un tratto divenne affrettato, rauco, inquieto, poi cessò del tutto. Lo stigo aveva assunto il pieno controllo delle funzioni di tutti gli organi del suo corpo grazie alla miscela che aveva ingerito. Gli altri suoi ingredienti non avevano nome e di nessuna lingua umana. Per un individuo che non fosse abituato, come Gerald, ad assumerla fin dall'infanzia, avrebbe costituito un veleno mortale. Lo strigo girò la testa di scatto. Il suo udito, ora acuito oltre ogni misura, colse facilmente nel silenzio il fruscio di passi nel cortile, invaso dalle ortiche. Non poteva trattarsi della Stigia. C'era troppa luce. Gerald si gettò la spada sulla schiena, nascose l'involucro nel focolare del camino in rovina e senza far rumore come un pipistrello scese di corsa dalle scale. Nel cortile c'era ancora abbastanza luce perché il nuovo arrivato vedesse in faccia Gerald. Era Ostrid, l'uomo indietreggiò, le labbra deformate da un'involontaria smorfia di terrore e ribrezzo. Lo strigo fece un sorriso storto. Sapeva che aspetto aveva, per effetto della miscela. Il viso assume il colore del gesso, mentre le pupille occupano tutte le iridi. Ma la mistura permette di vedere nelle tenebre più fitte, ed era ciò che contava. Ostrid riprese rapidamente il controllo. «Hai già l'aspetto di un cadavere, mago. È senz'altro colpa della paura? Non temere, ti porto la grazia». Lo stigo non rispose. «Non hai sentito quello che ho detto, guaritore di Rivia? Sei salvo e ricco». Ostrid soppesò nella mano una borsa grossa e la gettò ai piedi di Gerald. 1000 oren, prendili, monta a cavallo e vattene da qui». Il Riv continuava a tacere. Ostrid alzò la voce. «Non guardarmi con quegli occhi sbarrati e non farmi perdere tempo. Non ho nessuna intenzione di rimanere qui fino a mezzanotte. Non capisci? Non desidero che tu spezzi il sortilegio. No, non credere di aver capito. Non sto dalla parte di Verelad e di Segelin. Non voglio che tu la uccida. Devi semplicemente andartene. Tutto deve rimanere com'è». Lo strigo non si mosse. Non voleva che il nobile capisse quanto fossero accelerati in quel momento i suoi movimenti e le sue reazioni. Si stava facendo rapidamente buio, il che tornava a suo vantaggio, dato che perfino la penombra del crepuscolo era troppo abbagliante per le sue pupille dilatate. «E perché, signore, tutto deve rimanere com'è?» chiese cercando di pronunciare lentamente le singole parole. Ostrid sollevò la testa con aria fiera. «Questo non deve riguardarti. Dannazione. E se lo sapessi già? Va avanti, sono curioso. Sarà più facile detronizzare Foltest. Se la strige tormenterà ancora di più la gente, se la follia del re finirà per dare la nausea ai nobili e alla plebe, non è vero? Sono venuto qui passando per Redania, non per Novigrid. Là corre voce che Witma ci sia chi guarda al re di Vitmir come un liberatore, a un vero monarca. Ma io, signor Ostrid, non mi interesso né di politica né di successioni del trono, né di rivolgimenti di palazzo. Io sono qui per seguire un lavoro. E voi avete sentito parlare del senso del dovere e di comune onestà, di etica professionale? Attento, non dimenticare con chi stai parlando, vagabondo, gridò Ostrid in preda all'ira, portando la mano sull'impugnatura della spada. Ne ho abbastanza. Non sono abituato a discutere con chi che sia, ma guardatelo. L'etica, i codici, la morale, e da che pulpito viene la predica? Da un bandito che appena arrivato ha commesso 3 assassini, che è profuso in inchini cospetto di Foltest e alle sue spalle ha mercanteggiato con Verelad, con un bandito prezzolato. E tu osi di alzare la cresta, servo? Fingere di essere un saggio, un veggente, un mago? Tu, strigo schifoso, via di qua prima che ti sbatta un piatto della spada sul muso. Lo strigo non ebbe neppure un fremito. Rimase tranquillo, Sarete voi ad andarvene di qui, signor Ostrich. Si sta facendo buio. Il nobile indietreggiò per un passo ed estrasse Fulminio la spada. L'hai voluto tu, mago. Ti ucciderò. Non ti saranno di nessun aiuto i tuoi trucchi. Ho con me la pietra di tartaruga. Geralt sorrise. La fama del potere della pietra di tartaruga era tanto diffusa quanto erronea. Ma lo strigo non si sognava neppure di sprecare le forze in formule magiche, e tantomeno di mettere a repentaglio la lama d'argento incrociandola con quella di Ostrich. Si tuffò, per evitare un fendente, e sferrò un pugno al nobile, colpendolo alla tempia con i chiodi d'argento del polsino. Ostrich rinvenne rapidamente e girò lo sguardo nell'oscurità più assoluta. Si rese conto di essere legato. Non vedeva Geralt in piedi accanto a lui, ma capì dove si trovava ed emise un urlo prolungato e spaventoso. «Tacete», disse lo strigo, «o la tirerete anzitempo». «Maledetto assassino, dove sei? Slegami immediatamente, mascalzone. Finirai impiccato per questo, figlio di cagna». «Tacete», Ostrich ansimava. «Lascerai che mi divori? Così legato?» chiese ormai a voce bassa, aggiungendo un'ingiuria oscena quasi in ogni sussurro. «No, vi libererò, ma non ora». «Canaglia, per distrarre la strige?» sibilò Ostrich. «Sì». Ostrich tacque, smise di dibattersi, rimase disteso e tranquillo. «Strigo, sì, è vero che volevo rovesciare Foltest, e non sono il solo, ma sono il solo ad averne desiderato la morte. Volevo che crepasse tra mille tormenti, che impazzisse, che marcissi vivo. Sai perché?» taceva Geralt. «Amavo Adda, la sorella del re, l'amante del re, la puttana del re. L'amavo, strigo, sei lì? Sì, lo so cosa pensi, ma non è andata così, credimi. Non ho gettato nessun incantesimo, non mi intendo di sortilegi. Solo una volta, in preda all'ira, ho detto solo una volta... Strigo, mi ascolti? Sì, è stata sua madre, la vecchia regina. È stata sicuramente lei. Non poteva starli a guardare. Lui e Adda. Non sono stato io. Solo una volta, sai, ho provato a convincerla. E Adda. Strigo, ho perso la testa e ho detto... Strigo, sono stato io? Io? Questo ormai non ha più importanza, strigo. Mezzanotte è vicina. Sì. Liberami prima, dammi più tempo. No. Ostrich non sentì stridere la pietra tombale rimossa, ma lo strigo sì. Si chinò e con lo stiletto recise i legacci del nobile. Ostrich non se lo fece dire due volte, si alzò di scatto, zoppicò goffamente, irrigidito com'era, e corse via. I suoi occhi ormai erano talmente abituati alle tenebre che vedeva la strada che conduceva dalla sala principale all'uscita. La lastra che bloccava l'entrata della cripta saltò via dal pavimento. Geralt, che si era prudentemente nascosto dietro la balaustra della scala, scorse l'orrenda figura della stige che correva agile, veloce e infallibile, seguendo lo scalpiccio delle scarpe di Ostrich. Lei non faceva il minimo rumore. Un grido mostruoso, vibrante, folle, lacerò la notte. Scosse le vecchie mura e si prolungò. Ora più alto, ora più basso. Lo strigo non poteva valutare con precisione la distanza. Il suo udito sensibile lo ingannava, ma sapeva che la stige aveva fatto presto a raggiungere Ostrich. Troppo presto. Andò al centro della sala, vicino all'entrata della cripta, aprì il mantello, mosse le spalle e, aggiustando la posizione della spada, si infilò i guanti. Aveva ancora un po' di tempo, sapeva che la stige, per quanto sazia, dopo l'ultima luna piena, non avrebbe abbandonato troppo in fretta il cadavere di Ostrich. Il cuore e il fegato erano una preziosa riserva di nutrimento per il suo lungo letargo. Lo strigo aspettava. Secondo i suoi calcoli, mancava ancora circa 3 ore all'alba. Il canto di un gallo avrebbe potuto solo indurlo in errore. Del resto, probabilmente nei paraggi non c'erano galli. La sentì. Avanzava lentamente, strisciando i piedi sul pavimento, poi la vide. La descrizione era esatta. La testa sproporzionatamente grossa sul collo corto era circondata da un'aureola di capelli rossastri arruffati. Gli occhi risplendevano nell'oscurità come due tizzoni argenti. La stige stava immobile, gli occhi fissi su Gerald. All'improvviso aprì le fauci, come per sfoggiare le file dei bianchi denti acuminati, e serrò di scatto le mandibole con un rumore che ricordava quello di una cassa che viene chiusa con forza. Poi all'improvviso si lanciò contro lo stigo, sfoderando gli artigli insanguinati. Gerald schivò l'assalto con una piroetta fulminea. La stige lo sfiorò e piroettò a sua volta, fendendo l'aria con gli artigli. Non perse l'equilibrio, ma attaccò nuovamente, facendo scattare i denti a un pollice dal petto di Gerald. Il rimbalzò in direzione opposta e per disorientarla cambiò tre volte il senso della sua piroetta. Nel ritrarsi, la colpì forte sul viso con gli spunzoni d'argento fissati alla parte superiore del guanto, in corrispondenza delle nocche. La stige lanciò un urlo tremendo che riempì il castello di un eco rimbombante. Cadde a terra, si immobilizzò e cominciò a urlare in maniera sorda, lugubre, furiosa. Lo stigo fece un sorriso maligno. La prima prova, come aveva previsto, era andata bene. L'argento era letale per la stige, come per la maggior parte dei mostri generati da incantesimi. Dunque, c'era la possibilità che la bestia fosse come tutte le altre, il che significava sortilegio, si sarebbe spezzato con un successo, mentre la spada d'argento, come ultima risorsa, poteva garantirgli la vita. La stige non si affrettò a sferrare un altro attacco. Questa volta si avvicinò adagio, digrignando le zanne, sbavando in maniera disgustosa. Gerald arretò e prese a descrivere un semicerchio con i passi cauti, rallentando e accelerando i movimenti per deconcentrare la stige e rendere difficile il fermarsi per spiccare il balzo. Mentre camminava, lo stigo ravvolgeva una catena sottile e robusta con un peso all'estremità fatta interamente d'argento. Nell'attimo in cui il mostro tese i muscoli e saltò la catena, sibilò in aria e un batter d'occhio si avvolse come un serpente intorno alle spalle, al collo e alla testa. La stige piombò a terra emettendo un grido acuto, lacerante. Si dimenava sul pavimento, urlando orrendamente. Non si sa se per l'ira o per il dolore cocente provocatole dall'ossido del metallo. Gerald era soddisfatto. In quel momento l'uccisione della creatura, se avesse voluto, non avrebbe costituito un grosso problema. Ma non sguainò la spada. Fino a quel momento nulla del comportamento della stige aveva fatto presupporre che potesse trattarsi di un caso inguaribile. Gerald si portò a distanza di sicurezza e, senza distogliere lo sguardo dalla figura che si aggirava per terra, respirò profondamente e si concentrò. La catena si ruppe, gli anelli d'argento piovvero da tutte le parti, tintinnando sulla pietra. Accecata dall'ira, la stige si lanciò all'attacco ululando. Gerald, che l'aspettava tranquillo, si tracciò davanti a sé il segno di Arad con la mano destra sollevata. La stige fu scagliata indietro in alcuni passi, quasi fosse stata colpita da un maglio, ma si mantenne in piedi. Sfoderò gli artigli e scoprì le zanne. I suoi capelli si sollevarono, svolazzarono come per effetto di un vento impetuoso. Avanzava a fatica, rantolando lentamente, passo dopo passo, ma avanzava. Gerald si preoccupò. Non aspettava che un segno così semplice l'avrebbe paralizzata del tutto, ma neppure che la bestia vincesse tanto facilmente la resistenza. Non poteva mantenere il segno troppo lungo, era troppo estenuante, e ormai la stige si trovava a non più di 10 passi da lui. All'improvviso Gerald abbassò il segno e saltò di lato. Come aveva previsto, la stige fu colta di sorpresa, si lanciò avanti, perse l'equilibrio e cadde sul pavimento, per poi rotolare giù dalle scale, nell'ingresso della cripta che si spalancava nel pavimento. Dal basso echeggiò il suo ululato infernale. Per guadagnare tempo, Gerald balzò sulla scala che conduceva in una piccola galleria. Non aveva salito neppure mezzo gradino che la stige si precipitò fuori, volando come un enorme ragno nero. Lo strigo aspettò che la inseguisse sulla scala, quindi scavalcò la balaustra e saltò giù. La strige fece una giravolta sui gradini, spiccò un balzo e gli atterrò sopra dopo un incredibile volo di oltre 30 piedi. Non si faceva ingannare tanto facilmente dalle piroette dell'avversario. Due volte i suoi artigli lasciarono il segno sul giubbetto di cuoio del Reeve. Tuttavia, un nuovo colpo con gli spuntoni d'argento la respinse, facendola vacillare. Gerald, sentendosi montare dentro la rabbia, ondeggiò, inarcò il tronco all'indietro e con un potente calcio gettò a terra la bestia. Il grido che lanciò la stige superò l'intensità di tutti gli altri. Cadde addirittura l'intonaco dal soffitto. Poi lei si alzò di scatto, tremando per la rabbia, trattenuta a stento per la brama di sangue. Gerald aspettava. Aveva già sguainato la spada con cui descriveva ampi cerchi in aria e girava intorno alla stige, badando che i suoi passi fossero sfalsati rispetto al ritmo con cui facevano roteare l'arma. Il mostro non si decideva ad attaccare, ma si avvicinava lentamente, seguendo con gli occhi la striscia chiara della lama. Gerald si fermò di colpo e rimase immobile con l'arma sollevata. La stige, sconcentrata, si arrestò a sua volta. Dopo aver descritto un lento semicerchio con la lama, lo stigo fece un passo verso di lei, e poi un altro, e poi un altro, e poi balzò, facendo roteare la spada sopra la testa. Il mostro si rannicchiò, fuggì a zigzag. Gerald accorciò di nuovo le distanze, la lama che gli balenava in mano. I suoi occhi si accesero in un bagliore minaccioso, dei denti serrati fuoriuscì un grido roco. La stige indietreggiò nuovamente, sopraffatta dalla forza dell'odio, dalla malvagità, dalla violenza emanata dal suo aggressore, che si batteva su di lei, a ondate di intensità tale da penetrarle il cervello e le viscere. Spaventata da un sentimento fino allora sconosciuto, al punto di provare dolore fisico, emise un flebile grugnito sconvolto, fece una giravolta sul posto e si diede una folle fuga nell'oscuro intrico dei corridoi del castello. Gerald, scosso da un tremito, rimase in mezzo alla sala, solo. C'era voluto molto. Pensò prima che quella danza dell'orlo sul baratro di quel pazzo macabro balletto di guerra portasse al risultato atteso, consentendogli così di fondersi psichicamente con l'avversario, di arrivare alle riserve di volontà di cui era colma la stige. Una volontà malvagia, morbosa, dalla cui potenza essa era stata originata. Lo stigo trasalì, ricordando all'istante in cui aveva assorbito in sé quel carico di male per indirizzarlo come uno specchio contro il mostro. Non si era mai imbattuto in una tale concentrazione di odio e di follia omicida, neppure nei basilischi che sotto l'aspetto godevano la peggior fama. Tanto meglio, pensava mentre si avvicinava verso l'entrata della cripta, che si apriva sul pavimento come un'enorme pozza nera. Tanto meglio, tanto più intenso era stato il colpo ricevuto dal mostro. Ciò gli avrebbe dato un po' più di tempo per agire prima che la bestia si riprendesse dallo shock. Lo strigo dubitava di poter ripetere un simile sforzo. L'effetto degli elisir si era indebolito e l'alba era ancora lontana. La stige non doveva raggiungere la cripta prima dell'aurora, altrimenti tutta la fatica compiuta fino a quel momento sarebbe stata inutile. Scese la scala, la cripta era piccola, conteneva tre sarcofagi di pietra. Il primo, a partire dall'entrata, aveva il coperchio mezzo aperto. Gerald tirò fuori il terzo flaconcino che aveva, nascosto nel giubbino. Lo bevve alla svelta, entrò nel sepolcro, vi scomparve. Come si aspettava, si trattava di una tomba doppia, per la madre e la figlia. Chiuse il coperchio solo quando dall'alto sentì nuovamente il ruggito della stige. Si stese supino accanto alle spoglie mummificate di Adda e tracciò il segno di J. Erden sulla parte interna della lastra. Si mise sul petto la spada con una piccola clessidra piena di polvere fosforescente. Incrociò le mani. Non sentiva più le grida della stige che stava perlustrando il castello. A poco smise di sentire alcunché, perché l'elisir aveva cominciato a fare effetto. Quando Gerald aprì gli occhi, La sabbia era passata quasi completamente nel bulbo inferiore della clessidra, segno che il suo letargo era durato perfino più del dovuto. Tese l'orecchio, non udì nulla. I suoi sensi avevano ripreso a funzionare normalmente. Impugnò la spada e passò la mano sul coperchio del sarcofago, mormorando una formula. Quindi scostò facilmente la lastra di pietra di alcuni pollici. Silenzio. La scostò ancora, si mise seduto tenendo l'arma pronta e porse la testa al di sopra del sepolcro. La cripta era immersa nell'oscurità, ma lo strigo sapeva che all'esterno era alba. Accese una lanterna e poi la sollevò, proiettando ombre bizzarre sulle pareti della cripta. Era deserta. Uscì a fatica dal sarcofago, indolenzito, rattrappito, congelato. Fu allora che la vide. Essa era supina accanto al sepolcro, nuda, priva di sensi. Era piuttosto brutta, minuta, con i piccoli segni appuntiti, sporca. I capelli erano tra il rossiccio e il biondo e arrivavano quasi alla vita. Gerald posò la lucerna sulla lastra e si inginocchiò accanto. Aveva le labbra livide e un esteso ematoma sullo zigomo, effetto del suo colpo. Lo strigo si tolse un guanto, depose la spada e senza tante cerimonie la sollevò, il labbro superiore, con un dito. I denti erano normali. Le cercò la mano sepolta tra i capelli aggrovigliati. Prima di trovarla a tentoni, lei aprì gli occhi. Troppo tardi. Gli graffiò il collo con gli artigli, lacerandolo profondamente, e il sangue le schizzò sul viso. Ululò, puntando agli occhi con l'altra mano. Lo strigo si gettò su di lei, afferrandole i polsi e inchiodandola al pavimento. La strige gli fece schioccare i denti, ormai troppo corti, davanti al viso. Gerald le diede una testata in faccia, spingendola con più forza. Lei non aveva più il vigore di prima. Si limitava a dimenarsi e ululare, sputando il sangue dello strigo che le inondava la bocca. Sgorgava veloce. Non c'era tempo. Lui imprecò e la morse forte sul collo, subito sotto l'orecchio. Conficcò i denti e li serrò finché l'ululato disumano non si tramutò in un grido flebile, disperato, e poi in un singhiozzo soffocato, il pianto di una ragazza di 14 anni, a cui si sia fatto del male. Quando lei smise di muoversi, la lasciò, si mise in ginocchio, strappò un pezzo di tela dalla veste e se lo premette sul collo. Trovò a tentoni la spada posata accanto, puntò la lama alla gola della ragazza priva di sensi e si chinò per guardarle le mani. Le unghie erano sporche, spezzate, insanguinate, ma normali, assolutamente normali. Lo strigo si alzò a fatica dall'entrata della cripta. Si riversava già viscoso, grigiore, azzurrino del mattino. Si avviò verso la scala, ma vacillò. Ricadde pesantemente sul pavimento. Attraverso la tela zuppa il sangue gli scorreva sulle mani e gli colava sulla manica. Sbottonò il giubbetto, strappò la camicia, la ridusse in pezzi poi in brandelli e se li legò intorno al collo, sapendo di non aver molto tempo, di essere sul punto di svenire. Ci riuscì e svenne. A Wizima, al di là del lago, un gallo, gonfiando le penne dalla gelida umidità, levò per la terza volta il suo canto rocco. Gerald vide le pareti bianche e il soffitto di legno della stanzetta sopra il corpo di guardia. Mosse la testa facendo una smorfia di dolore, gemette. Intorno al collo aveva una fasciatura spessa, solida, fatta da una mano esperta. «Rimani disteso, mago, non ti muovere», disse Velerard. La mia spada? Sì, naturalmente la cosa più importante è la tua spada d'argento. È qui, non temere. Sia la spada che la cassetta. E i 3.000 oren. Sì, non dire niente. Io sono un vecchio sciocco e tu un saggio strigo. Sono 2 giorni che Foltest lo va ripetendo. 2? Già, 2. Ti ha conciato il collo per le feste. Si vedeva tutto quello che hai dentro. Hai perso molto sangue. Per fortuna siamo corsi al castello subito dopo il terzo canto del gallo. Quella notte, a Wizima, nessuno ha chiuso occhio. Era impossibile. Gridavate orribilmente. Ti affatico se parlo? La principessa? La principessa è come tutte le principesse. magra, un po' sciocca, piange senza posa e fa la pipì a letto. Ma Foltest dice che le cose cambieranno e non credo in peggio. Non è vero, Gerald? Lo strigo chiuse gli occhi. Vera si alzò. Bene, ora vado. Riposati, Gerald. Prima che te ne vada, dimmi perché l'hai voluta mordere. Ehi, Gerald. Lo strigo dormiva.